Buongiorno a tutti e tutte, siamo in compagnia di Alice Salimbeni, transfemminista sarda, geografa precaria presso l'University College Dublin e innanzitutto grazie di essere con noi, innanzitutto la nostra solidarietà va a Rachele Borghi che è stata in questo momento è stata attaccata e ha subito un attacco mediatico da parte dell'estrema destra. Rachele Borghi è professoressa all'Università Sorbona di Parigi, una geografa queer transfemminista che insomma colloca la sua ricerca nell'ambito dei temi queer decoloniali e proprio per questo suo posizionamento è stata attaccata dai media di estrema destra. E concludo insomma e su questo poi ti lascerei la parola, che viene attaccata in un momento in cui diciamo in generale le idee di estrema destra hanno il sopravvento nel mondo, insomma di militarismo, guerra e quant'altro, ma poi in particolare in questo momento in Francia a partire dai fatti di Lione, insomma l'estrema destra ha trovato particolare coraggio. Diciamo che su questa spinta Rachele Borghi ha ricevuto un attacco e se hai voglia io partirei da qui.
Ciao e grazie per aver creato uno spazio per parlare di quello che è accaduto. Vi parlo un po' di Rachele. Rachele è una compagna, geografa, transfemminista e queer che insegna alla Sorbona di Parigi e che è stata nuovamente vittima di una violenta campagna di diffamazione pubblica da parte dei media di estrema destra francese, fra cui la Marianne French Carcan, per aver fatto un intervento durante una conferenza in Francia, in cui Rachele tiene la questione palestinese come filo conduttore e parla dell'università come quel che è, un sistema che sostiene il colonialismo, che istituzionalizza il razzismo, che rafforza il patriarcato, che è complice del controllo delle frontiere, che è complice di guerre e anche del genocidio in Palestina, in tanti modi, fra cui anche attraverso la collaborazione con l'industria della guerra, gli accordi fra università europee, le università israeliane in Palestina, per lo sviluppo di tecnologie della morte, che sono spesso poi nascoste dietro il famoso duplice uso civile e militare. Rachele più volte nei suoi interventi parla di volere far esplodere la torre d'avorio dell'università, una posizione che è allineata alle teorie dell'abolizionismo accademico, che è una corrente di pensiero che nasce dalla tradizione abolizionista nera, quella che non chiedeva di riformare il carcere ma di abolirlo, e applicata all'università un po' con la stessa logica, parla dell'impossibilità di aggiustare un sistema rotto come l'università e parla invece della necessità di ammettere che questo sistema funziona esattamente come è stato pensato, cioè quindi per riprodurre gerarchie, escludere persone, legittimare il potere della classe dominante e poi anche la posizione geopolitica globale dei paesi dominanti. Quindi Rachele parla di questo nel suo intervento e arriviamo al pomo della discordia, che oltre a essere la parola Palestina è anche un estratto del libro Under Commons, Pianificazione Fuggitiva e Studio Nero di Stefano Harney e Fred Motten, che dice così: «L'unica relazione possibile con l'università oggi è una relazione criminale. In queste condizioni non si può che infiltrarsi nell'università e rubarle tutto quello che si può, abusare della sua ospitalità, contrastare la sua missione, essere dentro ma non di essa. Questa è la strada dell'intellettuale sovversiva all'interno dell'università moderna». Cosa si può rubare all'università? Le risorse, gli spazi, il tempo, i saperi. Si può usare la biblioteca, i laboratori, i finanziamenti, la legittimità istituzionale, però senza cercare un ritorno in termini di legittimazione e visibilità, di riconoscimento e prestigio, senza riverenza verso il potere di questa istituzione. E quindi con Under Commons quello che cerca di dire Rachele, e che dice anzi molto bene Rachele, è che si può stare nell'università solo con altri fini che non sono legittimare questa università così come ora. Morale della favola: per avere detto la parola Palestina e per aver utilizzato la parola criminale, i media francesi si sono evidentemente molto spaventati. Questo perché non hanno ancora ben chiaro chi sono davvero i nostri criminali, quelli dai quali dovremmo davvero difenderci fra stati terroristi e uomini bianchi che hanno nostalgie espansionistiche, e hanno avviato una simpatica campagna di diffamazione mediatica a cui è seguita una carrellata d'odio sui social, minacce violente sul corpo di Rachele e minacce di morte. Questo è il terzo episodio nell'arco di 15 anni. Rachele ha già affrontato gravi episodi di ostilità nel 2013 e nel 2021. Questi attacchi non sono casi isolati, ma si inseriscono in un clima di aggressione e pressione crescente che ha coinvolto in passato anche altre ricercatrici, in particolare nel 2021, che sono state minacciate di morte per le posizioni che avevano portato nei centri di ricerca e all'università. Ora, Non voglio chiudere questa prima parte della risposta, alla tua domanda con un aspetto così doloroso della vicenda, anche se è un aspetto fondamentale che mi sembra essenziale conoscere e riportare, però per alleggerire il cuore di Rachele, se ci stai ascoltando, volevo raccontare che la Marianne le ha fatto questa vignetta incredibile. L'intento era chiaramente attaccare il corpo di Rachele e col suo corpo anche il corpo di tutte le accademiche che non rispondono alle regole autoritarie, che non performano l'eterosessualità o l'eteronormatività, e sottoporre il corpo di Rachele allo sguardo collettivo, alla mascolinità violenta, al machismo fascista. Solo che a questo giro non sono riusciti benissimo in questo intento, perché l'hanno raffigurata in una maniera che secondo loro probabilmente è derisoria, ma con uno spirito queer che evidentemente non sapevano neanche di padroneggiare. Rachele è la kefia, la maglia rosa con la scritta ragazza cattiva, un portachiavi con l'orsetto, i sandali da fricchettone, i pantaloni larghi e colorati, e devo dire che il disegno in realtà è bellissimo e avremmo davvero potuto farlo noi amiche e compagne con tantissimo affetto. In Ungheria ormai da diversi anni sono stati eliminati i corsi di studi di genere, negli Stati Uniti i programmi federali hanno scoraggiato, vietato l'uso di termini fondamentali per la ricerca femminista, ma in realtà per qualsiasi tipo di ricerca che riguardi questo mondo, fra cui femminismo, genere, violenza di genere, diversità di genere, identità di genere, sessualità, donna, donne, LGBT, LGBTQ, LGBTQ+, intersezionalità e poi la mia preferita che è uomini che fanno sesso con gli uomini. Dovremmo preoccuparci molto perché anche in Italia stiamo assistendo a diverse forme di censura implicita ed esplicita. Implicita ci sono state alcune procedure di sorveglianza ministeriale sui programmi universitari per verificare che temi e contenuti che vengono portati nelle aule siano adeguati. Adeguati a cosa? A chi? A quale obiettivo politico? A quale disegno strategico? E questo dovrebbe già interrogarci parecchio, perché se lo Stato sente l'esigenza di mettere in atto procedure di sorveglianza dei programmi, significa che la conoscenza fa paura, che i libri fanno paura, di nuovo. Che forse c'è la paura che studenti, studente e student che vanno all'università e frequentano corsi femministi o queer, o legati alle politiche globali, diventino a loro volta feminist, queer o addirittura antimilitarist, che sarebbe ancora più problematico, probabilmente. Ci sono anche delle forme di controllo esplicite, come il disegno di legge Del Rio che criminalizza chi denuncia la politica genocida di Israele in Palestina. Rachele, questo non lo dice solo lei, ma lo dice, critica il fatto che l'università, reprimendo il pensiero critico, funzioni poi anche come una fabbrica della subordinazione che, anziché aiutare a pensare la liberazione come da questo sistema mondo, prova a depositare una conoscenza, la conoscenza, nella testa di centinaia di studenti, presentando questa conoscenza come unica conoscenza possibile, come la verità. Questa conoscenza di cui si parla è una conoscenza che serve al capitalismo estrattivo, alla crescita senza fine, ed è di fatto una conoscenza bianca, patriarcale, occidentale, cis eteronormativa, che ad esempio protegge il binarismo dei generi, controlla la riproduzione, decide chi ha più diritto di altre a restare viva in questo mondo mentre andiamo tutte verso il collasso. Queste forme di censura e addomesticamento del pensiero sono fondamentali anche per i progetti espansionistici, imperialisti e colonialisti contemporanei che ci stiamo trovando di fronte, perché per realizzarli servono dei soggetti docili, dei soggetti spendibili, che per esempio possono essere impiegati nella leva militare in preparazione a nuove guerre. Quindi faccio un po' un volo pindarico, però se l'università non dovesse più produrre soggetti docili, ci sarebbe il rischio che le persone non vogliano più fare la leva e difendere lo Stato-nazione sui privilegi nell'equilibrio geopolitico globale. Ci sarebbe il rischio che le persone non vogliano più lavorare allo sviluppo di tecnologie della morte. Ci sarebbe anche il rischio che le persone inizino a protestare un po' troppo, come peraltro sta già giustamente accadendo. La censura verso cui stiamo andando nelle università, la criminalizzazione, la diffamazione di chi fa ricerca, femminista e coloniale o in generale per la giustizia sociale, e qui allargo il campo perché questo non riguarda solo le ricercatrici, ma tutte le professioni della parola, comprese le giornaliste e via dicendo, fa parte dello stesso disegno dentro cui trova posto la crescente repressione legale della militanza e la violenza contro le manifestanti nelle piazze, assieme a questa sfilza di decreti sicurezza sempre più stringenti che si danno l'obiettivo di fare paura alle persone, dicendo loro che conviene di fatto tornare a essere docili. Quindi in questo momento, ancora più di prima, dobbiamo posizionarci anche come ricercatrici. E chiaramente sarebbe bello se le persone strutturate non lo lasciassero fare alle precarie, perché paradossalmente sono le precarie che il più delle volte si espongono, e posizionarsi a volte è anche un gesto semplice, significa iniziare col dire da dove si parla, da quale posizione di privilegio e oppressione si portano le proprie argomentazioni, significa riconoscere i propri limiti e condividerli, relativizzare la propria posizione rispetto a temi, persone, libri, lotte. Invitare le persone nelle aule a fare lo stesso, ad affrontare quello che Paulo Freire, pedagogista brasiliano, chiama coscientizzazione, e quindi il processo attraverso cui le persone oppresse smettono di vedere la loro condizione come naturale e inevitabile, e invitare le persone anche a fare un lavoro di decostruzione, quindi il processo attraverso cui chi ha i privilegi inizia a capire che cosa farne. Ecco, tutto questo fa parte di un modo diverso di pensare l'università, che è anche il modo di Rachele. E quindi un modo di pensare all'università non come uno spazio di subordinazione, ma come uno spazio di educazione alla libertà. Però l'educazione alla libertà non la fanno le accademiche da sole, questo ci tengo a dirlo. Essere un'accademica militante significa avere anche una vita che è politicamente attiva fuori dall'università, e quindi imparare dalle pratiche politiche nei movimenti. E cercare di portarle con sé in tutti gli spazi che poi si attraversano nella vita quotidiana, quindi anche all'università, dove queste pratiche diventano pratiche dissidenti e dove devono mantenere questo valore politico e questa radicalità. E Rachele in questo ha veramente fatto scuola. E quindi io ci tengo tantissimo a esprimere anche personalmente la mia solidarietà verso una persona che comunque ha portato con chiarezza queste argomentazioni nel suo libro, che ha avuto un impatto su una generazione intera di accademici.
Andando verso la conclusione, se questa vicenda da un lato comunque ci restituisce uno spaccato della realtà, insomma, sicuramente cupo e preoccupante, ciò che invece è più rassicurante è sicuramente la solidarietà che è stata riscossa nell'arco di pochissimi giorni da, insomma, centinaia di persone. È stato scritto un appello che è stato firmato da centinaia di persone. Ecco, se ti va, forse possiamo concludere con uno sguardo su questa rete solidale che dall'altro lato comunque senz'altro ci scalda il cuore. Se ti va un po' di raccontarci com'è nata e un po', insomma, come si sta costituendo.
C'è stata una grandissima ondata di amore, sorellanza e solidarietà meravigliosa che ha attivato singole persone, movimenti, librerie, occupazioni, gruppi di ricerca, artiste, tantissime persone che hanno potuto conoscere e apprezzare la generosità di Rachele, la sua tenerezza radicale, tante persone che hanno partecipato alle sue laboratorie o che hanno trovato nelle sue parole conforto e cura. Tutte queste persone hanno postato qualcosa, fotografie, estratti del libro, immagini che escono dalle laboratorie, parole che esprimono sorellanza e solidarietà per quello che Rachele in questo momento sta attraversando. C'è stata anche un'ondata di solidarietà da parte della geografia in Italia, in particolare un comunicato scritto dal gruppo Geografie di Genere assieme al gruppo Geografie Decoloniali dell'Associazione Geografi e Geografe in Italia, e questo comunicato ha raccolto più di 650 firme in 2 giorni. Anche questa è una dimostrazione di grande solidarietà, anche perché sicuramente il numero di firme crescerà nel corso dei prossimi giorni. E se per te va bene, io vorrei chiudere questo incontro innanzitutto mandando un forte abbraccio a Rachele, e poi mi piacerebbe chiuderlo citando la chiusura del discorso che Rachele ha fatto in Francia, da cui poi è nato tutto. Per me queste parole hanno la voce di Rachele, quindi proverò a leggerle con la mia, anche se per chi le ha sentite pronunciare da lei, sicuramente non è la stessa cosa. Come scriveva Monique Wittig, esse dicono che hanno imparato a contare sulle proprie forze. Esse dicono che sanno cosa significano insieme. Esse dicono che ripartono da zero. Esse dicono che è un mondo nuovo che comincia. Hanno trasformato l'odio in energia e l'energia in odio. E poi Rachele aggiunge: esse dicono stop al genocidio, Palestina libera.
In conclusione, allora io ti ringrazio, ti mando i saluti da parte di Radio Onda Rossa, i saluti anche chiaramente a Rachele Borghi, i nostri microfoni rimangono a disposizione. Un saluto, ciao.